Cosa?
Buonasera a tutti. Silenzio. Buonasera a tutti. Mi scuso in anticipo per la voce, per la tosse, per qualsiasi cosa, perché non sto benissimo. Cominciamo. Potrei essere contagioso. Cominciamo con l'appello. Soini Claudio, presente. Bellorio Franca, presente. Bruni Feliciana, presente. Campostrini Gianni, presente. Cattoi Vanessa, assente. Giustificata. Cazzanelli Antonio, presente. Cristoforetti Gigliola, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Lorenzini Luigino, presente. Maranelli Massimo, assente. Verifico se mi ha mandato la comunicazione. Marasca Gianni, presente. Mondini Paolo, presente. Stefano Parmesan, presente. Speziosi Michela, presente. Tomasi Antonella, presente. Trainotti Angelo, assente, ingiustificato. Zendri Gianfranco, presente. Ok, Maranelli, presente. Presenti 16, assenti 2, Trainotti e Cattoi. È presente l'assessore esterno? No, non è presente l'assessore esterno. Nominiamo gli scrutatori, Marasca e Zendri, come al solito. Può andare bene? Votiamo per gli scrutatori, favorevoli? Astenuti? Contrari 0, favorevoli 14, astenuti 2 gli interessati, contrari 0. Possiamo aprire la seduta. Al primo punto all'ordine del giorno, come deciso dai capigruppo, c'è la presentazione degli interventi nel 2019 del Corpo dei Vigili del Fuoco. Il comandante arriverà un attimo dopo, quindi se siete d'accordo passiamo. Passiamo. Ok, perfetto. Stai pure. Se siete d'accordo, perfetto, è bellissimo. Sedetevi pure. Se il consiglio è d'accordo su mia proposta, affrontiamo prima il punto del PAESC, in modo tale poi da lasciare libere i tecnici, che così poi possono andare. Siete favorevoli all'inversione dei punti? Ok, perfetto, allora passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno, approvazione del piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima PAESC e conferma adesione al patto dei sindaci. Espone l'assessor Gatti.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un benvenuto ai tecnici della ditta Simpro che ora ci illustreranno un po' dal punto di vista tecnico cosa è stato fatto per il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Vorrei ricordare che questa è un'azione già partita con l'amministrazione precedente e che un po' alla volta sta andando a compimento, nel senso che comunque tanti lavori che troveremo e magari per chi ha avuto modo di leggere il piano ha già visto all'interno del piano sono già stati in parte realizzati. E noi avevamo pensato di organizzare questo incontro lasciando appunto spazio ai tecnici della ditta Simpro, vale a dire Silvia Calegaro e Teresa Lania, spero di aver pronunciato bene il cognome, e ringrazio anche il nostro ingegnere Creazzi per essere presente questa sera. In maniera tale che ci illustreranno delle slide in maniera da poter capire bene cosa prevede il PAESC e lasciare aperte 10 minuti, un quarto d'ora per le domande tecniche e poi così potremo congedare i tecnici che devono rientrare in quel di Venezia. Ecco, io prima di lasciare loro la parola volevo approfittare solo un attimo per ricordare, per chi ha sentito in questi giorni, quanto ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, proprio ieri ha dichiarato quanto segue in merito al COP25 Madrid, che sapete che è la conferenza organizzata dall'ONU in merito ai cambiamenti climatici. Il Presidente ha detto questo: occorre evidenziare la diffusa presa di coscienza riguardo l'esigenza di difendere l'ambiente anche sulla spinta di un movimento giovanile straordinariamente vivace ed esteso, una presa di coscienza che deve tradursi ora in convinta e concreta operatività. Mai dalla firma dell'accordo di Parigi ad oggi l'attenzione della comunità internazionale, dei media, di associazioni come di singoli individui riguardo alla salute del nostro pianeta è stata così viva. La COP25 appena conclusa rappresenta purtroppo un esempio di quanta strada debba ancora percorrere la consapevolezza della necessità di salvaguardare il pianeta. Tuttavia, anche se a livello internazionale convivono sensibilità diverse, come il mancato accordo di Madrid testimonia, la centralità del tema della transizione ecologica equilibrata e sostenibile appare ormai un dato ineluttabile e condizionante delle relazioni internazionali. Il proposito dell'Unione Europea a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, che l'Italia sostiene con vigore, rappresenta uno sviluppo pienamente in linea con questa presa di coscienza e questo senso di urgenza, con l'esportazione a divenire riferimento per buone pratiche. Ci tenevo a ricordare cosa ha detto il Presidente perché è veramente importante e ribadire il fatto che dal punto nostro non è che abbiamo esaurito quello che possiamo fare e quello che dobbiamo fare. Vedremo però con l'aiuto dei tecnici che le azioni che il Comune, inteso come istituzione, può mettere in campo in realtà sono abbastanza limitate in termini di abbassamento della CO2. Quello che potremo fare casomai e che veramente auspico è un'azione importante nei confronti della pubblicità, vale a dire nei confronti di tutta la nostra popolazione. Lascio ora la parola ai tecnici per l'esposizione appunto più tecnica e riprendiamo dopo. Grazie.
Prego.
Buonasera a tutti. Come appunto anticipava l'assessore, il cambiamento climatico diciamo che rappresenta una delle sfide più importanti che l'umanità sta affrontando in questi anni. Il patto dei sindaci è un'iniziativa a livello europeo che ha avuto inizio dal 2008 e che ad oggi coinvolge più di 300 milioni di cittadini e oltre 9.000, quasi 10.000 firmatari. Appunto l'evoluzione dell'iniziativa arriva nel concreto nel 2008 quando viene fondato il patto dei sindaci, dove il primo obiettivo era al 2020 il meno 20% di CO2 rispetto all'anno l'anno zero definito. E ovviamente questa iniziativa si è evoluta nel tempo in quanto ci si è resi conto che non era sufficiente solo l'abbassamento insomma, della CO2, ma ci si rendeva conto che anche il clima ovviamente impattava sul territorio. E per l'appunto appunto nel 2015 è nata l'iniziativa del PAESC, quindi Piano di Azione per Energia Sostenibile più Clima, dove gli obiettivi oltre ad essere spostati quindi al 2030 per avere una prospettiva più ampia affiancavano anche appunto il tema degli adattamenti climatici. E i nuovi obiettivi appunto come dicevo prima sono il meno 40% entro il 2030 della CO2, aumentare la resilienza dei territori e appunto attuare dei piani di azione locali in cui sviluppare delle azioni che comprendano sia appunto azioni di mitigazione sia di adattamento ai cambiamenti climatici. Le fasi, insomma, il percorso ovviamente non si limita solo all'adesione e alla formulazione dei piani, vede una seconda fase che è successiva all'approvazione del piano di monitoraggio. Quindi non ci si limiterà solo ad approvare il piano, ma si vedrà nei prossimi anni, a distanza di 2-4 anni, come le azioni messe in campo da parte dell'amministrazione abbiano effettivamente avuto qualche effetto, sia dal punto di vista qualitativo, quindi se sono state fatte, e anche dal punto di vista quantitativo, quindi verificare che effettivamente quello che era stato previsto è quello che insomma ci stiamo sarà nel futuro. E questo vabbè è il percorso di passare avanti. L'approccio che ovviamente bisogna mettere in campo è un approccio integrato, quindi non è sufficiente solo la volontà dell'amministrazione di affrontare questi temi, ma ovviamente sappiamo bene che il territorio è composto da diversi settori e oltre ai settori c'è appunto anche tutto l'ambiente che lo circonda. E il piano è appunto quello che vedete allo schermo, è come abbiamo sviluppato noi il piano, quindi c'è una prima fase di quadro conoscitivo e uno sviluppo parallelo tra la parte di mitigazione, quindi quello che riguarda la, diciamo, i consumi e l'anidride carbonica, e una parte di clima, quindi dell'adattamento. La parte di mitigazione vede l'analisi dei consumi, quindi riusciamo ad arrivare ad avere un quadro complessivo dei consumi che ha il territorio in un anno di riferimento, che poi vedremo qual è. E invece la parte del clima è un'analisi dei rischi e delle vulnerabilità del territorio. La seconda fase è quella invece di azione, in cui vengono sviluppate le azioni messe in campo appunto per arrivare agli obiettivi preposti. Per quanto riguarda l'analisi dei consumi, come sono stati fatti? Sono stati raccolti tutti i consumi del territorio, quindi sia da parte dei consumi dell'ente sia di tutti i vari settori che compongono il territorio. E sono stati individuati 2 anni, quindi un primo anno, diciamo che sarebbe l'anno zero da cui noi ci poniamo l'obiettivo del meno 40%, e un secondo anno di monitoraggio in cui si vede il trend in campo, insomma, per vedere comunque qual è il trend in campo appunto a livello di consumi da parte del territorio del comune di Ala. In questa slide vediamo diciamo il riassunto di tutto il lavoro che è stato fatto, quindi vediamo i consumi per settore, e in questo caso vediamo come, diciamo, i settori che più impattano ovviamente sono quello residenziale, delle industrie e dei trasporti. Invece per quanto riguarda i consumi per vettore, vediamo come il gas naturale è quello che, diciamo, maggiormente influisce sui consumi del territorio. Dai consumi noi abbiamo calcolato le emissioni di CO2, quindi ogni vettore ha un proprio fattore di conversione in CO2, e da questo appunto si può vedere quale effettivamente è il complessivo delle emissioni. E la stessa cosa appunto è stato fatto per i vettori. Nel complessivo possiamo vedere, come diceva prima anche l'assessore, in realtà diciamo l'ente pubblico, l'amministrazione, vediamo come è proprio una fettina rispetto al resto del territorio. In questi due grafici vediamo appunto come gli edifici residenziali e le industrie, quindi il settore produttivo, sono i maggiori, diciamo, consumatori all'interno del territorio. Il riassunto, quindi questi sono i risultati, quindi se noi partiamo dal 2011 come anno zero, vediamo che già nel 2017 c'è stata una diminuzione delle emissioni di CO2 del meno 16%, quindi diciamo che no, l'obiettivo al 2030 in realtà è il rimanente rispetto al il 2017. La seconda fase appunto di analisi riguarda l'analisi climatica. In questa fase si è analizzato due principali fattori, cioè alcuni fattori che sono la temperatura, e come vediamo appunto che negli anni c'è stato un aumento della temperatura media annua, e appunto delle precipitazioni, in particolare una tendenza della diminuzione delle precipitazioni nella stagione invernale e anche comunque nella media annua. Abbiamo analizzato alcuni eventi meteorologici che sono avvenuti all'interno del territorio, quindi cosa succede? Che magari c'è una tendenza a una diminuzione della pioggia, eccetera, però quando questi episodi avvengono, magari avvengono in breve tempo e il terreno ovviamente non riesce ad assorbire il terreno, quindi provoca dei danni. È stata fatta una valutazione dei rischi all'interno del territorio, e vediamo appunto come sono stati suddivisi tra medio, basso e alto. Sono stati presi, diciamo, in considerazione un po' tutti i rischi ambientali che possono avvenire all'interno del territorio. E una vulnerabilità da parte dell'ambiente, quindi quali sono quegli elementi che maggiormente vengono colpiti in caso di mancanza di acqua, mancanza di cioè temperature troppo alte, e quindi appunto abbiamo analizzato questi elementi. Dallo stato di fatto poi siamo passati all'azione vera e propria, quindi sono state individuate quelle azioni per il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda la parte di mitigazione, le azioni sono state suddivise per settore. Ovviamente sono alcune azioni che sono direttamente competenti al comune, e alcune sono indirette e alcune a carico dei privati. E, per quanto riguarda quelle comunali, gli elementi che compongono queste azioni riguardano ovviamente gli edifici, i mezzi comunali e l'illuminazione pubblica. Poi ovviamente, come si diceva prima, la comunicazione e il coinvolgimento, il servizio ai cittadini e lo sviluppo della mobilità sostenibile. E per quanto riguarda invece i privati, anche in questo caso ovviamente gli edifici, i comportamenti, i buoni comportamenti e il settore dei trasporti. Qui c'è un riassunto delle azioni come sono state sviluppate, quindi sono 17 azioni che, come dicevamo prima, riguardano tutti i vari settori. Qui potete vedere come sono stati il quantitativo di energia che noi abbiamo calcolato che verrà risparmiata al 2030 e di conseguenza anche la CO2 risparmiata. Questo totale dovrebbe darci il nostro meno 40%. E poi, insomma, se volevamo soffermarci, torniamo indietro. Per quanto riguarda invece la parte di adattamento ai cambiamenti climatici, gli elementi che sono stati considerati sono appunto quella dell'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, e implementare e analizzare ancora di più i rischi che, insomma, colpiscono il territorio di Ala, e come alcune azioni possono ad esempio prevenire, insomma, un aumento eccessivo della temperatura. E per quanto riguarda la biodiversità e la pianificazione, c'è una maggiore gestione delle risorse e implementare i sistemi di pianificazione. E, ovviamente questo dovrà essere un progetto dovrà essere sostenuto nel tempo, e anche in questo caso la comunicazione ai cittadini risulta fondamentale, e anche appunto di tutti i corpi che insomma sono coinvolti nella prevenzione dei rischi. Anche qua c'è una sintesi delle variazioni che sono state sviluppate. Adesso non so se vogliamo soffermarci, e insomma questa è la sintesi del piano, diciamo. Ci sono domande? Sì, certamente. Certo, sì. Allora, per quanto riguarda appunto, torno indietro sul... Per quanto riguarda quelle della mitigazione, quindi della riduzione della CO2, il comune negli anni, per quanto riguarda gli immobili, quindi la riqualificazione degli immobili, ha messo in campo dal 2011 una serie di azioni che hanno coinvolto molti edifici del territorio, e adesso no, vogliamo soffermarci alcuni dati. E, molti sono in corso, come ad esempio la riqualificazione dell'ex convitto o la sostituzione dei generatori di calore, ammodernamento del municipio stesso, e il risanamento e la conservativa della manga COE. Okay. E il rifacimento della copertura nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della riqualificazione del teatro, e la ristrutturazione del compendio denominato Parco Pizzini, riqualificazione del Parco Bastie e la riqualificazione dell'ex casa custode. Oltre a questi ci sono in programma altri interventi per quanto riguarda la costruzione della nuova caserma.
No, questi sono completati.
Sono completati, ho sbagliato io. No, nel senso, questa riguardava le nuove costruzioni. Quindi questi qua, quelli che ho detto prima, sono che cosa c'è in campo adesso e nel prossimo futuro. Per quanto riguarda invece anche c'è un'azione che riguarda la riqualificazione interna dell'illuminazione degli edifici, E, anche qua sono stati fatti diversi interventi e attualmente in corso c'è rifacimento dell'impianto elettrico e sostituzione dei corpi illuminanti del deposito annesso al centro scolastico. Per quanto riguarda invece l'illuminazione pubblica, in questo momento sono in corso l'estensione dell'impianto di via Fornace, di via Strada Romana, il rifacimento del parco, anche questo qua a Bassie, quindi riguarda anche la riqualificazione e illuminazione, e realizzazione di un nuovo impianto del parco Cipriana a Santa Margherita, sostituzione corpi illuminanti nell'ambito dei lavori di sistemazione della viabilità della SS12. Oltre a questo ci sono degli interventi per promuovere la mobilità sostenibile. Il Comune di Ala ha il servizio di pedibus. E per quanto riguarda l'implementazione delle piste ciclabili, è in corso la realizzazione di un marciapiede ciclopedonale. E oltre a questo, nella variante al PRG del 2019 è prevista un intervento di collegamento dell'abitato di Ala con il percorso della Valle dell'Adige. E per quanto riguarda la parte di comunicazione, nel 2019 è stata svolta una serata che promuoveva la qualità dell'aria, quindi un uso corretto del combustibile legnoso nelle stufe, e questa diciamo è la parte di mitigazione. Per quanto riguarda la parte di adattamento ai cambiamenti climatici, sono stati fatti alcuni interventi negli anni in cui sono stati appunto fatti degli interventi, ad esempio nel sono un po' più puntuali, quindi magari
sì, se posso intervenire per quanto riguarda tutta la parte relativa un po' al cambiamento climatico, è stato fatto un po' un focus sulla questione dell'ottimizzazione della risorsa idrica, collegato un po' a problematiche ovviamente legate al nostro territorio, tra cui in particolare un problema di carenza idrica che abbiamo alla Sega di Ala, e che comunque si è fatto presente negli anni ed è comunque un problema rilevante, e per cui tentando magari di proporre delle azioni nel futuro che vadano nella direzione di ottimizzare la risorsa, che potrebbero essere, sono inserite appunto nelle schede del piano, quelle di favorire il recupero dell'acqua piovana per gli utilizzi non potabili, ad esempio per le strutture ricettive, dove c'è comunque un ingente consumo d'acqua e si potrebbe utilizzare acqua non proveniente dall'acquedotto, ma recuperare quella piovana. E quindi si è cercato di ovviamente proporre delle azioni che siano legate effettivamente alle problematiche che abbiamo sul nostro territorio, ecco. Per cui una era in particolare quella, piuttosto che altri interventi, che quelli rientrano comunque nella normale programmazione della manutenzione straordinaria del sistema acquedottistico comunale, quindi quelli sono comunque interventi che vengono programmati di concerto con il gestore Nova Reti, insomma, però anche lì magari implementare il telecontrollo dove ancora non è presente, e quindi anche lì per migliorare un po' il funzionamento del sistema dell'acquedotto, ecco. Questo un po' in linea generale, ecco. E appunto le azioni direttamente legate alla pubblica amministrazione incidono in maniera abbastanza ridotta. Per cui ovviamente in questo caso l'amministrazione ha un ruolo di sensibilizzazione, di promozione, oltre che di dare il buon esempio. Quindi può proporre delle azioni intervenendo sul proprio patrimonio edilizio, sugli impianti di illuminazione pubblica, e può favorire magari determinati interventi dei privati, ma ovviamente fino a un certo punto. Però sicuramente può dare il buon esempio anche per gli altri settori, insomma, del territorio. Ecco. E preciso un'ultimissima cosa, l'adesione al patto dei sindaci è un'adesione volontaria, per cui qualora non venissero rispettati gli obiettivi, ovviamente non c'è nessun tipo di sanzione o altro, è semplicemente un'azione che l'amministrazione decide di portare avanti in linea con gli obiettivi che ha fissato la Comunità Europea. Non so se ci sono altre domande, insomma, legate nello specifico al piano o magari sulla base della documentazione che avete già visto. Ah, preciso una cosa, magari se non siete riusciti tutti a vedere la nota che è stata trasmessa venerdì rispetto a quanto visto nella Commissione Tutela Ambiente la scorsa settimana, sono state rettificate appunto alcune pagine del piano per la presenza di un errore materiale. C'era effettivamente un dato invertito. Era una problematica emersa in sede di Commissione Territorio e Ambiente e abbiamo chiesto precisazioni e sono state corrette appunto alcune pagine del documento e rettificata la delibera. Insomma, vi è stata data comunicazione venerdì, magari non tutti erano riusciti a leggerla.
Perfetto, possiamo aprire la discussione se ci fossero domande. Prego, consigliera Bellorio.
Grazie e buonasera. Allora, è bellissimo vedere tre tecniche, donne che parlano di questo argomento, la sensibilità. Io sono molto orgogliosa che sia arrivato in Consiglio Comunale il PAES, perché è una cosa che sento moltissimo. E è sempre stato anche nelle precedenti amministrazioni un punto forte di voler partecipare alla nostra comunità e al mondo intero, insomma, e quindi sono molto contenta che questa sera finalmente in Consiglio Comunale si discuta di questo e penso si approverà la volevo solo chiedere due cose, anche perché, Sindaco, questo passaggio con questa documentazione ci dà ancora più forza del famoso no che abbiamo detto sulla discarica. E il fatto stesso che il TAR in questi giorni abbia dato ragione, diciamo, al comune, perché io credo che quando dà ragione a cittadini, dà ragione al comune, al nostro no detto forte, e portare oggi in Consiglio Comunale questo ci dà ancora maggior forza di dire no a una discarica a quattro passi da noi con grandissimi problemi. E io volevo capire solo una cosa, perché magari nella velocità, no, è solo questione di interpretazioni. Negli uffici del comune cosa è stato fatto? Nel senso che io nella precedente amministrazione nel 2011 ero assessore e abbiamo avviato questo percorso perché ci credevamo moltissimo, come ovviamente ci hanno creduto moltissimo l'amministrazione attuale. E per me è molto importante capire che tipo di evoluzione è stato fatto negli uffici, ma non solo negli uffici comunali, ma in tutti gli edifici comunali, nel senso, se nel rapporto è stato fatto, per esempio, noi nel 2012-2013, adesso non mi ricordo, forse 2012 o ancora 2011, avevamo sponsorizzato la fontana dell'acqua da poter andare, e ai bambini delle scuole elementari e medie era stata regalata la borraccia a tutti, proprio per simbolo di plastica e quant'altro. Quindi volevo capire se nel percorso di questi anni questa amministrazione, e quindi se magari c'è all'interno di questa documentazione un percorso sempre con gli studenti per aumentare questo desiderio di no plastica. Proprio perché se noi portiamo un documento di questo genere e è partito nel 2010, sarebbe interessante capire dopo quasi 10 anni come siamo arrivati e che tipo di risposta gli stessi studenti hanno portato a casa. Perché io le faccio un esempio sciocco: quest'estate al Grest mi sono prestata per andare a parlare di rifiuti. E abbiamo fatto un gioco, con i bambini, con tutti i vari rifiuti, per dove devono andare e non andare. Mi sono trovata dei genitori che mi hanno detto: la prossima volta non andarci, perché mio figlio non mi lascia più mettere la carta da una parte, la carta dall'altra, nel senso che poi sono portatori sani. I giovani sono gli unici portatori sani di per questo. L'altra cosa che volevo capire, sui mezzi comunali so che deve essere stato comprato qualche mezzo più, come dire, più performante rispetto a questo. Quando parliamo di servizio al cittadino, è il discorso che quando vanno al servizio cittadino c'è un'informazione. Volevo capire anche questo, visto che sono i 4 macro temi che ha toccato la tecnica: l'uffici, i mezzi comunali, il servizio ai cittadini, i trasporti. E l'altra cosa che mi interessava molto è il comparto scolastico, nel senso che probabilmente si ragiona sull'illuminazione, probabilmente si era ragionato probabilmente sul raffreddamento e rinfrescamento, quindi finestre che tengono. So che c'era un lavoro anche alle elementari, e io e poi sulla risorsa idrica della località Sega sono profondamente d'accordo, ma non solo. Anche lo spreco a volte dell'acqua, perché la nostra acqua è molto buona, che dalle fontane esce l'acqua che è buonissima, però forse bisognerebbe cominciare a ragionare che non tutti hanno la possibilità di avere l'acqua come ce l'abbiamo noi, e che salvaguardarla è comunque una cosa importante. Grazie.
Al primo piano.
Il coinvolgimento con le scuole è prevista una specificazione nel piano, non sono ancora state individuate delle azioni o dei progetti specifici, però allora il piano prevede tra l'altro poi dei monitoraggi con cadenza biennale, per cui adesso questa fase è di semplice approvazione del piano. Ma da qua in avanti deve seguire ovviamente tutta una serie di azioni di coinvolgimento della cittadinanza, sensibilizzazione, promozione del piano, magari coinvolgimento delle scuole per attivare dei progetti magari più concreti. Ecco. Poi per il resto lasciamo.
Aspetta. Se c'erano altre domande tecniche, magari mi riservo di ritornare sugli stessi argomenti. Se c'erano altre domande tecniche da parte vostra, così poi potevamo liberare le tecniche, scusate il gioco di parole, della ditta Simpro.
Prego, consigliere Mondini. Maradelli, scusi.
Non è una domanda tecnica, quindi possiamo farla dopo. Se
c'è. Sì. Capostrini, prego.
Io volevo sapere se nella redazione del piano avevano già tenuto conto di eventuali incentivi che vengono messi a disposizione da parte dello Stato e da parte della provincia per quanto riguarda l'acquisto di biciclette elettriche per i dipendenti delle imprese, piuttosto che l'acquisto di auto elettriche, piuttosto che l'acquisto delle colonnine elettriche, dato che ho visto che i macro settori industria, residenziale e mobilità sono quelli che sono i più incidenti per quanto riguarda l'inquinamento e le emissioni di CO2. E il comune purtroppo può intervenire solo per il 2% con l'illuminazione forse, e tutto il resto dovrebbe essere incentivo per gli altri, giusto? Secondo quello che è il piano. Quindi appunto se era stata fatta questa valutazione e anche per il futuro, perché già lo Stato per il prossimo anno ha previsto di installare molte più colonnine elettriche, già solo lo Stato. La provincia ha continuato con l'amministrazione prima e con l'amministrazione di adesso ad incentivare appunto lo spostamento verso l'elettrico. Ecco, volevo sapere se era stata fatta una valutazione di questo genere.
Rispondiamo tutti insieme, se raccogliete, raccogliamo. Scusate. Ok, l'ultima, allora non ci sono altre domande, ce ne avrei un paio io. Quanto può incidere un impianto di teleriscaldamento su aspetti? Cioè, qua ad Ala non l'abbiamo, in altri comuni invece sono presenti. Un domani ci fosse l'occasione, quanto potrebbe incidere un impianto di teleriscaldamento per le abitazioni, se lo sapete? Mi appoggio invece a una cosa che ha detto la consigliera Bellori sulle fontane. Abbiamo parecchie fontane nel nostro comune che sono perennemente aperte e con l'acqua che scorre. Anni fa mi spiegava un tecnico di Novaretti che ha fatto apposta, perché devono fare dei campionamenti anche per capire com'è messa l'acqua, e quindi alcune fontane necessitano di essere perennemente aperte. E poi c'è anche un afflusso eccessivo, e quindi bisognerebbe comunque in qualche modo scaricare l'acqua che scende dalle sorgenti. Vorrei capire se è ancora così o se effettivamente si può pensare di chiudere qualche fontana. Poi avrei la provocatoria, che è la Valdastico in Vallagarina, quanto potrebbe inquinare, ma quella ce lo dirà il presidente quando presenteranno il progetto. Prego.
Incentivi, da parte dei incentivi. Allora, noi ovviamente nel calcolo, diciamo, della riduzione della CO2 teniamo conto di tutti, cioè, gli incentivi a livello statale e provinciale, quindi tutto quello che fa parte per tematiche, ovviamente per il calcolo. Effettivi progetti, cioè noi abbiamo scritto, almeno abbiamo raccolto solo quelli che effettivamente sono già in campo di prossima progettazione. Poi, come diceva Antonia, scusami, ovviamente questo è un piano, cioè nel senso, questo qua è l'inizio, e da qui noi, cioè da qui voi partite e potete solo che implementare e favorire questo processo. E a 2 anni ci sarà un primo monitoraggio in cui verrà verificato se effettivamente quello che era stato scritto è stato attivato o magari per qualsiasi motivo non ha avuto sviluppo, quindi può essere rettificato, risviluppato, e ovviamente potranno essere messe in campo anche nuove azioni, quindi ad esempio un'azione del riscaldamento, eccetera. Cioè, è un piano in sviluppo, quindi appunto col monitoraggio si potranno verificare se, e anche magari implementare con nuovi incentivi le azioni. Non so se ho risposto.
Sì.
Ok.
Sì, buonasera a tutti, io sono Silvia Callegaro, sono una collega dell'architetto Lania che si è occupato direttamente della redazione del piano. E per rispondere abbastanza brevemente alla domanda sul teleriscaldamento, sicuramente è un'azione interessante sulla quale ragionare, però attenzione sempre alla fonte di energia che viene utilizzata per teleriscaldare, nel senso che ad oggi gli edifici comunali vengono alimentati principalmente da gas metano. Se noi sostituiamo l'alimentazione con una centrale a teleriscaldamento sempre alimentata a gas metano, stiamo bruciando lo stesso tipo di combustibile, quindi possiamo migliorare l'efficientamento della distribuzione e quindi andremo a ridurre di un 2-5% quello che è il consumo effettivo di energia, ma la scelta vincente è ovviamente sempre ragionare in maniera integrata, quindi il teleriscaldamento sì, ma magari con o completamente o in parte l'utilizzo di una fonte di energia rinnovabile, la biomassa magari proveniente dal territorio. Biomassa perché? Alla fine utilizzare la biomassa è diciamo un concetto forse un po' più difficile da percepire direttamente, nel senso che comunque è un processo ossidativo, quindi comunque sto bruciando qualcosa e comunque emetto anidride carbonica, ma è la stessa anidride carbonica che la pianta ha diciamo, assorbito durante la sua crescita, quindi il bilancio delle emissioni di anidride carbonica è zero. Ecco, un ragionamento di questo tipo, quindi comunque un sistema di teleriscaldamento ma con una produzione di energia da fonte rinnovabile, sicuramente può essere qualcosa di vincente, in primo luogo per l'amministrazione, per ridurre i consumi diretti, ma anche da estendere magari ad altri soggetti importanti, ecco, del territorio. E perché no, insomma, ai privati. Noi abbiamo, insomma, ridato altri piani in comuni che utilizzano questo tipo di gestione, hanno avuto diversi insomma, miglioramenti negli anni e una sensibile riduzione di quelle che erano le emissioni e i consumi del territorio. Quindi sì, insomma, sicuramente ragionata, ma insomma sì.
C'è prenotato il sindaco?
No, ma volevo dare alcune risposte, ma se vogliamo liberare...
Due
tecnici, ci sono altre domande? Se devo tornare a Venezia, magari possiamo liberare.
Le ringraziamo dell'esposizione e buon rientro.
Buon Natale.
Altrettanto.
Prego, sindaco.
Ma allora, per rispondere alla consigliera Bellorio, alcuni interventi che sono stati fatti e altri che sono in procinto di essere. E, beh, innanzitutto buonasera a tutti, perché ancora non ho salutato, per la verità. Caldaie, abbiamo sostituito la caldaia, arrivederci di nuovo, grazie.
Arrivederci, grazie.
Abbiamo sostituito un paio d'anni fa la caldaia, come sapete, delle scuole medie. Sì, nelle scuole medie. E... Sì, Antonia, puoi andare anche tu, sei. Ok. Abbiamo recentemente sostituito la caldaia del municipio, qualche settimana fa, per la verità, per cui insomma questi sono gli interventi principali che mi vengono in mente. Stiamo pensando per la prossima alla città di Velluto di iniziare con un percorso di feste compatibili. Proviamo a iniziare quel percorso lì, che non è facile, però con gli uffici stiamo ragionando sul come. E vorremmo portare avanti questa tematica. Dopodiché, nell'ultima giornata della festa dello sport che abbiamo fatto il mese di settembre. Abbiamo distribuito le bottigliette in alluminio per sensibilizzare un po', insomma, le giovani leve. Sul discorso acquedotto stiamo ragionando, abbiamo fatto degli incontri con Dolomiti per capire dove possiamo intervenire, perché abbiamo delle parti di rete vetuste, per cui insomma, oltre che alla sega di Ala, dove purtroppo ciclicamente sono riscontrati problemi di apporto d'acqua, a parte quest'anno che ha piovuto molto, per cui anche lì non solo la sega ma anche su altre parti del territorio. E a breve dovrebbero essere installate da parte di Dolomiti sul territorio pubblico delle colonnine di ricarica nella zona di via dove c'era il mercato prima, adesso non ricordo, mi sfugge il nome della via, via Segantini?
Anzelini.
Via Marconi. E una è già, credo sia già in funzione, l'Eurospar, quella è privata ovviamente, ma quella dovrebbe essere già in funzione. E poi queste sono le cose principali che mi sovvengono, dopo adesso magari mi viene in mente qualcosa di ulteriore, Stefano magari ha qualcosa da aggiungere.
Il sindaco ha fatto una panoramica direi quasi completa. Un ulteriore passo in avanti, come diceva prima l'ingegner Creazzi, legato al risparmio dell'acqua per quel che riguarda la sega di Ala, cioè il fatto di incamerare acqua pensando soprattutto all'utilizzo, chiamiamolo sanitario, non alimentare ovviamente. Questo perché sappiamo benissimo che in Lessinia abbiamo dei grossi problemi durante il periodo estivo, ma dei grossi problemi cominciamo ad averli anche, ed è questa l'altra idea, sull'acquedotto che serve Ala. Voi sapete benissimo che il nostro acquedotto va a pescare in subalveo, e questo, quando ci sono dei temporali, ci crea dei grossi problemi legati al fatto che l'acqua si intorbidisce molto. In prospettiva sarà difficile continuare a sfruttare questa sortiva e bisognerà pensare a sfruttare un'altra che, guarda caso, sta un po' più a monte e si chiama Acque Nere, la conosciamo tutti, ha una portata sicuramente maggiore e oltre ad avere anche una buona qualità avrebbe anche, e qui la butto lì proprio al Consiglio Comunale, un interesse anche dal punto di vista energetico. Quindi qui non si va solo a ragionare sulla qualità dell'acqua, che è una cosa importantissima. Teniamo presente che sotto c'è Ala con 6.000 abitanti, ma c'è anche tutta la questione energetica, perché dal 2008, se non ricordo male, quella potenzialità lì non viene più sfruttata, e questo andrebbe sicuramente ad abbattere quella che è la produzione di CO2 derivante appunto dall'utilizzo dei combustibili fossili, a differenza appunto dell'energia elettrica. Ecco, solo questo.
Prego, consigliere Maranelli.
È solo una nota. Mi rendo conto che interpretare i dati non è sempre così facile, ma se ci soffermiamo un attimino su quello che era la tabella dove venivano riepilogati i consumi energetici, suddivisa per vari settori, l'unico che mostra nel periodo da 2011-2017 un incremento è quello degli edifici comunali. Insomma, nonostante tutto quello che è stato fatto e è stato illustrato in precedenza, quindi insomma, avanti, che strada ce n'è da fare.
Prego, consigliere Bondini.
Un'informazione rispetto a quanto detto adesso dall'assessore Gazzi. Mi chiedevo, cioè, so che c'era stata una sorta di proposta, insomma, in qualche modo, a GSM, penso, per sì, ma qualche anno fa, insomma, ma per in qualche modo avere ipotizzato l'idea di riattivare sostanzialmente l'utilizzo di quelle risorse a fini evidentemente energia elettrica, e in quell'occasione era stato fatto il ragionamento duplice. Mi chiedevo se da quella parte fossero più venuti segnali, richieste, ipotesi di lavoro. Era una richiesta che partiva da un'ipotesi di lavoro proposta da chi aveva sfruttato fino a quel momento l'acqua per la centralina, insomma, sostanzialmente. E in quell'occasione so che la proposta, non so quanto, a che livello formalizzata e se poi ha avuto seguito, ecco, appunto. Perché a quell'epoca, a quel momento, c'era la proposta, era in qualche modo doppia, cioè ripartire dalle acque nere sostanzialmente, per loro evidentemente riattivare l'utilizzo idroelettrico, ma nello stesso tempo risolvere. Non c'è più successo niente su questo. Se la risposta è questa, va bene.
Prego.
La notizia, ma così frammentaria, ce l'ho anch'io, nel senso che so che erano state avviate, ma non hanno avuto seguito. Quello che posso dire è che già un anno e mezzo fa noi abbiamo formalizzato, noi inteso come l'amministrazione comunale, ha formalizzato la richiesta di utilizzo delle acque nere a scopi sanitari, potabili, perché chiaramente lì è in essere una concessione che scadrà nel 2022, c'era la notizia ieri sul giornale che probabilmente verrà prorogata nel 2023, perché fa parte di tutte le grandi derivazioni, e quindi assieme a tutte le altre scadrà anche questa. È chiaro che questo è il momento per portare avanti quei ragionamenti che il consigliere Mondini ha giustamente sollevato, cioè un conto è la problematica sanitaria, che non è una cosa da poco, ma al tempo stesso l'occasione ghiotta per mettersi assieme, io dico, e cercare di trovare una soluzione che possa tornare utile a entrambi i soggetti. Sicuramente.
Se non ci sono altri interventi, passiamo alla. Perfetto. Passo alla lettura del dispositivo. Salve, ingegner Creazzi. Consiglio comunale delibera di confermare l'adesione al patto dei sindaci, già espressa con deliberazione del Consiglio comunale 77 del 27 novembre 2015, finalizzato al coinvolgimento delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030, sottoscrivendo il documento patto dei sindaci, secondo il modulo di adesione legato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa. Punto 2 di approvare il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima redatto con la collaborazione dell'area tecnica comunale della società Simpro SRL con sede in Vigonovo, provincia di Venezia, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, protocollo 23.382/2019, come rettificato a seguito della correzione di alcuni errori materiali con protocollo 24.117, sempre del 2019. Punto 3. Di dare mandato al sindaco per la firma del modulo di adesione al patto dei sindaci e per la presentazione del Paesca all'Unione Europea nelle modalità stabilite dal patto stesso. Punto 4. Di dare atto che il Paesca è uno strumento flessibile che può essere soggetto a modifiche nel corso del tempo, a seguito del monitoraggio delle azioni intraprese da intraprendere. Punto 5. Di evidenziare che attraverso la presente deliberazione sono ammessi i ricorsi come da legge. Nel frattempo è entrato l'assessore esterno Saiani. Possiamo procedere con la votazione. Favorevoli? Quindi presenti 16, favorevoli 16, contrari 0, astenuti 0. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Favorevoli? Mondini. Presenti 16, favorevoli 16, astenuti 0, contrari 0. Perfetto, procediamo con... Torniamo al primo punto all'ordine del giorno, la presentazione da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Ala, del quale ringraziamo la presenza del Comandante Pruner e della sua squadra, e la presentazione di quanto era stato chiesto nell'ultimo consiglio comunale. Perfetto, abbiamo anche la trasmissione video. Sì. Lascio parlare un secondo gli amministratori, volevano probabilmente. Prego, sindaco.
No, Lorenzo, subito ti diamo subito la parola. Io volevo semplicemente ringraziare della vostra presenza, perché l'altra volta appunto si è deciso nel Consiglio Comunale, è stata chiesta la lista degli interventi, per cui abbiamo pensato di invitarvi, anche perché ci sembrava giusto invitarvi, anche perché Lorenzo Pruner è il nuovo comandante, ormai da qualche bel mese per la verità, lui e il suo direttivo stanno lavorando, grazie Gloria, stanno lavorando molto bene. Gloria, fra l'altro, e Massimiliano, che adesso non, eccolo qua, sono le due persone che tengono anche a bada i conti dei nostri vigili del fuoco. Diciamo che l'attività fra l'amministrazione comunale e il corpo di vigili del fuoco è un'attività intensa, anche in termini appunto di pratiche amministrative che non sono facili da svolgere. C'è buona armonia fra i nostri vigili e anche l'apparato finanziario del comune, perché i preventivi e i consultivi che approviamo in quest'aula chiaramente non sono facili e per loro chiaramente da svolgere, un compito arduo, perché loro sono più abituati ad operare sul campo che con le carte, per cui un complimento ai nuovi entrati, a Gloria e a Massimiliano, per il lavoro che stanno facendo. L'attività è un'attività importante che fanno i nostri vigili del fuoco. Un'attività molto apprezzata, perché io sono anche in Cassa Provinciale Antincendi e anche in quei luoghi gira la soddisfazione da parte anche dei vertici provinciali nei confronti del corpo di Ala. Lo ricordo sempre, il corpo di Ala chiaramente rappresenta uno dei comuni più importanti del nostro Trentino, e quindi hanno un lavoro sicuramente importante da svolgere, anche perché il nostro è un territorio molto vasto, 120 km quadrati, distribuito fra colline, montagne, pianure, per cui insomma una diversificazione assoluta di interventi, dall'intervento più piccolo all'intervento più grande, per cui sicuramente un plauso ai nostri pompieri, che fra l'altro vedete il corpo rappresentato da tantissimi giovani e da tantissime giovani ragazze, per cui insomma un corpo sicuramente in grande espansione, con un gruppo di allievi che ci invidiano in tanti, perché il gruppo allievi di Ala è un gruppo allievi importanti che altri corpi non hanno e su cui noi siamo anche oggetto di studio, giusto comandante? Per cui personalmente lo farò anche in occasione degli auguri ufficiali, ma auguro al comandante e a tutto il corpo dei Vigili del Fuoco, a nome della comunità, un sincero augurio per le prossime festività e per il prossimo anno. Fra l'altro, ultima cosa, Maurizio Tommasoni, che vedete lì, è da poco anche un nostro dipendente, per cui insomma ha il doppio ruolo di dipendente comunale e anche di Vigile del Fuoco volontario, per cui insomma ottimo acquisto, mi suggerisce, e non ce l'era bisogno la segretaria, un ottimo acquisto. Lui lavora nel nostro cantiere comunale, per cui anche un ottimo raccordo fra cantiere comunale e Corpo dei Vigili del Fuoco, anche perché la collaborazione fra tutte le nostre forze di sicurezza è costante ed importante, per cui io darei la parola al comandante Pruner per l'illustrazione, ringraziando ancora per la presenza, e scusate se l'abbiamo tirata un po' lunga perché dovevate intervenire un po' prima, ma insomma avete capito che avevamo un'altra urgenza. Grazie comandante, prego.
Visto che abbiamo messo a ordine del giorno perché volevamo dare comunque evidenza della cosa, le chiedo se si può sedere e parlare al microfono. È per la registrazione.
Perché così rimane registrata?
No, fermo.
Signori, buonasera a tutti, grazie dell'invito, è un onore per noi essere qui stasera a relazionare l'attività svolta nel 2019. Corpo di Vigili del Fuoco che ha 140 anni di storia, 140 anni portati avanti molto bene, lo vediamo nel grafico, 30 vigili in servizio attivo, un vigile complementare, 15 allievi e 10 vigili del fuoco onorari. I vigili del fuoco attivi sono quelli che intervengono, fanno gli interventi, sono la parte operativa del corpo. Il vigile complementare è un vigile, il Marco Suem, che ha passato i 60 anni e lo teniamo buono come esperienza, come fonte di consigli. I 15 allievi, vado a soffermarmi dopo su 15 allievi perché voglio fare una riflessione particolare, e i 10 vigili onorari che sono la nostra storia. I nostri vigili onorari che si sono meritati il nome di onorari, appunto perché hanno fatto qualcosa all'interno della comunità del corpo, hanno lasciato la traccia. Vado a presentare subito i miei ragazzi che mi accompagnano. Parto dal vice comandante Aloisi Paolo. Buonasera. In carica anche lui assieme a me da circa un anno. Vigile Massimiliano Pozza, che lui si occupa del rendiconto, il tesoriere, il cassiere, che fa funzionare i nostri conti al millesimo. Mentre al doppio compito, istruttore della squadra allievi, che insieme a Maurizio Bresciani si occupano della formazione degli allievi. Seduti abbiamo il capoplotone Maurizio Tommasoni, come ha già detto il sindaco, anche come dipendente del comune. La bravissima Gloria Bertè riveste il ruolo di segretaria del corpo e in più anche lì doppio ruolo, riveste il ruolo di segretaria del distrettuale, quindi doppio ruolo, brava Gloria. Vigile Bellarini Davide, anche lui giovanissimo, che si occupa della parte pratica, manutenzione mezzi, e si cura del magazzino, inventaria tutti i beni che ci sono all'interno della caserma, li fa funzionare, quando c'è qualcosa che non va lo segnala. Un vigile molto attento, molto premuroso, scrupoloso. Abbiamo la custodia dei mezzi, delle attrezzature in buone mani. Il vigile Azzolini Alessandro, caposquadra anche lui. Caposquadra Azzolini, caposquadra Liberi Simone, caposquadra Pinterrocco e il caposquadra Davide Zendri. Non fatevi ingannare dalle loro facce giovani, sono giovani sì, però hanno già una rodata esperienza sul campo. Quindi anche il mio ruolo da comandante è ben supportato da questi ragazzi, a cui ringrazio ancora per essere qui stasera e per essere con me sempre a fianco in tutta la gestione dell'attività del corpo. Ritorno sul corpo fondato nel 1874, 30 vigili in servizio attivo, un vigile complementare, 10 onorari, 15 allievi. 15 allievi, è qui che voglio soffermarmi. 15 allievi sono la linfa, sono il proseguo del corpo. Un corpo senza allievi sarebbe un corpo vecchio, un corpo destinato a morire. Fortunatamente ad Ala dal 1985 questo problema non l'abbiamo mai avuto. Abbiamo sempre avuto giovani che si sono avvicendati e hanno tenuto sempre valida la squadra e hanno sempre tenuto alto il livello di istruzione e di ricambio. Difatti dalla squadra allievi sono usciti 5 comandanti, 4 hanno operato su quello di ala, sul corpo di ala, uno addirittura siamo stati capaci di mandarlo nel corpo di Rovereto, il comandante Simonetti Marco. Anche lui proviene dalle file dei vigili del fuoco allievi e dai vigili del fuoco effettivi di ala. Andiamo avanti, per piacere. Interventi. Come vedete nella fotocopia che vi ha consegnato la Gloria, il dato che coglie l'occhio è sulla formazione pratica, la formazione teorica, però sulla formazione magari spendiamo due parole dopo. Vedete che ci sono gli allagamenti, le aperture porte che fanno la parte da padrone, mentre incendi e incidenti fortunatamente sono in netto calo. Fortunatamente dico, perché incidenti gravi quest'anno non abbiamo avuto. Incendi camino, e dopo lì andremo a dire due parole anche lì, da 6 li abbiamo portati a 3. La ricerca persona, lo sblocco sensore sono quegli interventi che sono tecnici, che dobbiamo farli. Il soccorso tecnico generico sono quegli interventi dove il